al di là della notizia. Cronache, opinioni, testimonianze. In diretta su 105 Live.
Chi è Paolo? L'inventore del cristianesimo o piuttosto colui che meglio comprese e interpretò l'opera del maestro? Di certo, tra Paolo di Tarso e Gesù di Nazaret, pressoché coetanei, la distanza culturale, sociale e teologica è inversamente proporzionale alla vicinanza di tempo. L'uno vive nei villaggi, l'altro nelle metropoli. L'uno parla aramaico, l'altro greco. Gesù esprime la cultura orale. Paolo dà inizio alla letteratura cristiana. Ed è giovedì 25 gennaio 2007, festa della conversione di San Paolo. Ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. C'è Giuseppe Mauriello alla parte tecnica, Elena Colson e Defar Orman in regia. Fabio Colagrande al microfono per questa puntata di Al di là della notizia che, come avete capito, dedichiamo proprio nella giornata in cui si ricorda la conversione di San Paolo a un confronto tra Gesù e Paolo di Tarso, un confronto che ci viene offerto da un libro scritto da Giuseppe Barbaglio, che è qui con noi. Ben trovato al professor Giuseppe Barbaglio.
Buongiorno.
Grazie per aver accolto il nostro invito. Giuseppe Barbaglio è uno studioso di scienze bibliche che ha appena pubblicato il libro Gesù di Nazaret e Paolo di Tarso, confronto storico, stampato dalle Edizioni Deoniane di Bologna nella collana La Bibbia nella storia. Io le chiedo subito, prima poi di raccontare qualcos'altro su questo volume, come può essere nato quello che è un luogo comune abbastanza diffuso, diciamo, tra chi si interessa di un confronto fra queste due figure centrali nella storia del cristianesimo. Diciamo che il confronto tra San Paolo, tra Paolo di Tarso e Gesù di Nazaret ha alle spalle più di 150 anni di studi e ricerche, e come lei sottolinea in questo volume ha registrato opinioni contrastanti, ma l'opinione più estrema per quanto riguarda la lontananza tra queste due figure è quella che considera Paolo vero fondatore del cristianesimo. Vorrei partire proprio da questa definizione, professor Barbaglio. Come è nato questo modo di leggere gli scritti paolini?
Dunque, è nato quando parecchio tempo fa si è imposto il problema di una ricerca storica, cioè fondata sui documenti antichi che noi abbiamo tra le mani. E la ricerca storica ha mostrato che tra i due c'è una notevole differenza sociale, culturale, eccetera, ma soprattutto direi una differenza riguardo al campo religioso. Ecco, Gesù viveva nella Giudea, nel suo mondo religioso, del monoteismo, della legge, della circoncisione, e Paolo invece ha vissuto nelle metropoli dell'impero romano, e la sua lingua era diversa, il greco, scriveva in greco. Allora questa valutazione di una differenza, di diverse differenze tra Gesù da una parte e Paolo dall'altra, ha fatto sì che si mettessero a confronto e dicessero che Paolo è il vero fondatore del cristianesimo, non Gesù, non il Gesù del discorso della montagna, non il Gesù delle parabole, ma piuttosto, come dire, il Gesù dell'argomentazione teologica di Paolo, piuttosto il Gesù oggetto di grandi riflessioni, il Gesù dogmatico. Ecco, questo è il motivo vero, reale, ultimo, per cui Paolo è stato dichiarato da una certa parte il fondatore vero del cristianesimo, cioè colui che ha dato al cristianesimo la struttura dogmatica, l'incarnazione, la risurrezione, l'ascensione, la risurrezione dei morti. Ecco, mentre il cristianesimo di Gesù era percepito, e lo era anche, come una fede semplice. Noi diremmo esattamente il cristianesimo del discorso della montagna. Allora il Paolo Dommatico ha fondato una chiesa dommatica.
Ecco, professor Barbaglio, questa è la lettura più estrema della differenza fra Paolo di Tarso e Gesù di Nazareth. In questo suo libro lei invece propone un bilancio di ciò che unisce e di ciò che divide queste due figure dopo molti anni di ricerche. Lei scrive in una formula che le chiedo di spiegarci: Paolo non si è appiattito su Gesù né si è distanziato da lui fino ad ignorarlo.
Ecco, la prima parte di questa affermazione è che Paolo sostanzialmente si disinteressa delle parole di Gesù, dell'insegnamento di Gesù, del discorso della montagna, per intendere. Ignora totalmente le parabole. Ecco, è un Gesù, come dire, che si inquadra nel suo ambiente giudaico, popolare, direi contadino anche, mentre Paolo è un intellettuale, potremmo dire. Paolo è colui che argomenta, non è che proclama soltanto, argomenta le posizioni dommatiche che lui mantiene, per esempio sulla legge, cioè la legge mosaica non è più un mezzo per essere giustificati davanti a Dio. Ecco, allora abbiamo da una parte Paolo che in modo quasi estremo ignora Gesù, non tutto Gesù, ma l'insegnamento di Gesù soprattutto. E dall'altra parte però abbiamo Paolo che, nonostante questa soluzione abbastanza impressionante, è vicino a Gesù, sia pur sotto altra forma. Ecco, io soprattutto metto in evidenza una delle contiguità, nonostante tutto, di Paolo a Gesù, ed è l'immagine, diciamo, di un amore indiscriminato di Dio. Il Dio di Gesù, il quale spinge Gesù ad accogliere i diseredati del suo tempo, i pubblicani, eccetera, è lo stesso Dio di Paolo, il quale dice che Dio accoglie gli uni e gli altri allo stesso modo, accoglie gli ebrei, i circoncisi, e allo stesso modo, con la stessa grazia, accoglie gli incirconcisi. Allora, questo Dio che non discrimina, ecco, questo Dio che accoglie parimenti tutti gli uomini, gli uni e gli altri, è lo stesso Dio di Gesù Cristo. Quindi non è possibile dire che Paolo sia il vero fondatore del cristianesimo. Piuttosto Paolo è sulla scia del vero fondatore del cristianesimo, così possiamo dire, che è Gesù, di Gesù il quale ha vissuto questo Dio che siede a tavola con i diseredati, nella sua persona.
Con noi oggi sulla Radio Vaticana in diretta Giuseppe Barbaglio, ricordo, nato a Crema, ha conseguito la laurea in teologia all'Università Gregoriana, la licenza docendi in scienze bibliche all'Istituto Biblico di Roma, la laurea in filosofia ad Urbino, ha insegnato Sacra Scrittura, ha condiretto un nuovo dizionario di teologia delle Paoline, anche la sua nuova edizione intitolata Teologia, ha curato le schede e la riedizione delle schede bibliche per le deoniane e dirige proprio per l'edizione deoniana di Bologna due collane di argomento biblico: La Bibbia nella storia, alla quale appartiene proprio il libro di cui stiamo parlando oggi, e con Romano Penna, Scritti delle origini cristiane. Professor Barbaglio, tra poco andremo oltre il suo libro, spostandoci a un orizzonte abbastanza battuto in queste ultime settimane, che è quello del dibattito anche nell'opinione pubblica sulla storicità proprio della figura di Gesù di Nazareth, dibattito che il suo libro in qualche modo tocca, perché è un confronto storico proprio tra Gesù di Nazareth e Paolo di Tarso. Ma proprio di storia volevo parlarle. E lei nelle pagine di questo libro, in qualche modo presentando questo lavoro come uno studio storico, lo dice il sottotitolo, rivendica proprio l'autonomia dello storico rispetto al teologo, allo studioso di religioni, eccetera. Ecco, rispetto appunto all'ambito religioso, ecco, in che senso lei ha voluto rivendicare questa autonomia e perché ha voluto farlo?
Beh, l'ho voluto fare perché troppo spesso si confondono i piani. Cioè il discorso storico che si basa sui documenti antichi, il documento storico in qualche modo viene travolto, o avviene anche il contrario, dal discorso di fede. Allora, si tratta di due piani di conoscenza del tutto distinti. Sono due tipi di conoscenza che hanno fonti diverse e diversi devono essere accolti. In altre parole, per essere concreto, dal punto di vista della fede, io non posso contestare la conoscenza storica. Non è il mio campo. E dal punto di vista della fede, io storico non posso contestare le acquisizioni della religione. Cioè sono due piani assolutamente diversi che non vanno confusi. Sono due tipi diversi di conoscenza che hanno due basi diverse di conoscenza. Allora, ciascuno dei due deve rispettare l'ambito dell'altro, non può dal proprio punto di vista contestare l'altro. In altre parole, se dal punto di vista storico io raggiungo una certa, come dire, un certo traguardo che è giustificato dalle fonti che io ho, dalla capacità che io ho di interpretarle, dal punto di vista della fede non posso contestare questo traguardo, questa conoscenza storica. La conoscenza storica deve essere valutata come tale e deve essere, come dire, ritenuta valida o non valida secondo che segue fedelmente il metodo, il proprio metodo, il metodo storico e il metodo di fede. Allora, né dalla parte dello storico io posso assumere una posizione agnostica, nel senso di dire non vale nulla, è falsa. No, è una posizione di fede che ha, come dire, valore, legittimità nel suo ambito. E così, dal punto di vista storico, a partire dalla fede, non posso dire no, la tua posizione è falsa. Tu devi valutare le posizioni secondo, in linea con il metodo che è proprio dello storico e che è l'altro invece della teologia, della fede.
Con noi dunque Giuseppe Barbaglio, che avete appena ascoltato, autore del libro Gesù di Nazaret, Paolo di Tarso, confronto storico per l'edizione Deoniane di Bologna. Noi allarghiamo, come vi avevo anticipato, il dibattito dal tema di questo libro e lo facciamo con l'aiuto di un collega che ci ha raggiunto al telefono. Saluto e ringrazio Sandro Magister, vaticanista del settimanale L'Espresso e anche autore del sito www.chiesa. Magister, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Ecco, proprio sul suo sito internet, tra l'altro ricordo anche c'è un blog di Sandro Magister molto interessante, lei qualche tempo fa sollevava, in qualche modo riassumeva, anzi un tema che è stato sollevato più volte negli ultimi mesi. Il tema riguarda proprio la storicità di Gesù di Nazaret ed è un tema che in qualche modo è venuto anche alla ribalta mentre siamo in attesa di leggere il libro scritto da Benedetto XVI, che è stato presentato a novembre, è stata pubblicata anche la prefazione di questo libro del Papa. Il libro avrà il titolo Gesù di Nazaret dal battesimo nel Giordano alla trasfigurazione, il primo di due volumi previsti, il successivo arriverà alla risurrezione. Il Papa ha presentato appunto il libro in una prefazione, poi ha fatto riferimento anche a questo tema diverse volte nei suoi discorsi e ha presentato il libro mettendo in luce un po' un problema che lui sente in maniera molto urgente. Ha parlato di uno strappo tra il Gesù storico e il Cristo della fede, ha parlato di una situazione drammatica per la fede perché rende incerto il suo autentico punto di riferimento, l'intima amicizia con Gesù, e sullo sfondo di questo dibattito sollevato dall'annuncio del libro del Papa c'è sicuramente anche l'opera firmata dal giornalista Corrado Augias assieme allo studioso della Bibbia come il professor Pesce, un libro che continua a provocare un dibattito. Ne hanno scritto il padre Cantalamessa, ne ha scritto Monsignor Ravasi anche recentemente. Ecco, Magister, volevo chiederti, secondo te come si caratterizza questo momento in cui quello che era un discorso per specialisti è diventato di dominio pubblico e quindi molti sono in attesa di questo libro del Papa e hanno preso interesse anche per questo tema, cioè un approccio storico alla figura di Gesù visto però attraverso gli occhi della fede.
Sì, l'elemento in un certo senso nuovo è l'entrata in campo personale del Papa in un dibattito storiografico che si svolgeva da decenni e che vedeva una lettura della persona Gesù in termini che il Papa ritiene distorcenti, ritiene incapaci di presentare la realtà vera della persona di Gesù, vero Dio e vero uomo. Nella prefazione che al proprio prossimo libro il Papa ha già diffuso, infatti, egli delinea questo tipo di percorso e l'ha anche richiamato in alcuni interventi successivi, in particolare ricordo un'udienza del mercoledì d'inizio d'anno, il 3 gennaio, nel quale il Papa proprio esplicitamente denunciò il rigetto della persona vera di Gesù operato da chi vuole presentarlo in termini modernizzati o postmodernizzati come un semplice uomo del suo tempo, privato completamente della sua divinità. Ecco, il Papa vuole in qualche modo risvegliare l'attenzione di tutti su questa questione e vuole fare lui una rilettura della figura di Gesù che non separi i due accostamenti storico e teologico alla figura di Gesù Cristo stesso, ma gli integri. Naturalmente è un'impresa tutt'altro che semplice, tutt'altro che facile. Il Papa, devo dire, che si presenta in qualche modo a mani nude a questo tipo di sfida, perché ha esplicitamente scritto nella prefazione al suo prossimo volume che questo volume non sarà calato dall'alto in termini dogmatici, ma sarà un volume assolutamente riflettente la sua posizione personale e sottoposto alla critica di chiunque volesse con argomenti fondati criticarlo.
Invece come giudichi invece il dibattito sollevato da Inchiesta su Gesù,
ecco,
di Augia Spesce?
Appunto, Inchiesta su Gesù è in un certo senso il terminale di un percorso di lettura della persona di Gesù che è quello precisamente messo sotto tiro da Papa Benedetto XVI. Inchiesta su Gesù, si sa, è un libro che ha avuto e ha una diffusione fortissima. In Italia credo che abbia già venduto attorno al 500.000 di copie. Ed è un libro che a leggere le recensioni abbastanza autorevoli che ha avuto finora è molto distruttivo, sempre secondo queste recensioni, della vera figura di Gesù. Basti dire che la recensione pubblicata da padre Giuseppe De Rosa sulla civiltà cattolica e pubblicata con l'imprimatur della Segreteria di Stato Vaticano ha per titolo un titolo che proprio è una stroncatura totale e che viene poi svolta nell'insieme della recensione stessa. Un'altra recensione estremamente severa è stata quella di padre Raniero Cantalamessa, pubblicata su Avvenire, e si sa, Raniero Cantalamessa è il predicatore della Casa Pontificia. E poi non trascuriamo che anche Gianfranco Ravasi, il più noto forse dei biblisti, è intervenuto con un articolo breve ma molto molto tagliente sul numero, credo ancora in edicola, di Famiglia Cristiana, nel quale proprio esplicitamente dice che il libro di Augias e Pesce proprio fa strame, letteralmente fa strame della figura di Gesù, buttando praticamente via la quasi totalità dei suoi elementi tipicamente religiosi, teologici. Naturalmente non tutto quello che si pubblica su Gesù è accomunato da questo tipo di condanna, tutt'altro, tant'è vero che vi sono dei libri su Gesù attualmente nelle librerie che potrebbero essere ritenuti più vicini a quella lettura che Josef Ratzinger si appresta a fare nel suo libro di imminente pubblicazione. Basti pensare a un libro intitolato Gesù, molto grosso, avrà, se ricordo bene, sulle 700-800 pagine, ma di lettura abbastanza agevole, non è un libro accademico nello stile, il cui autore è un evangelico tedesco, Klaus Berger. Il libro in Germania ha avuto una diffusione fortissima, in Italia un po' meno, lo stampa la Querignana di Brescia, ma è comunque un libro che effettivamente tenta quest'ardua rilettura di Gesù accomunando i due grandi elementi, quello storico e quello teologico.
Sandro Magister, io ti ringrazio molto per questo riassunto proprio del dibattito sulla storicità di Gesù di Nazaret e anche per questa segnalazione bibliografica molto interessante. Ti auguro buon proseguimento di lavoro.
Grazie anche a voi.
Siamo in chiusura, abbiamo un minuto con Giuseppe Barbaglia, autore del libro Gesù di Nazareth, Paolo di Tarso, che vi abbiamo presentato oggi. Professor Barbaglia, veramente un minuto, vorrei sentire la sua su quanto ci ha raccontato Magister.
Io sarei meno critico nei confronti di una presentazione storicamente fondata. Si tratta di due tipi di conoscenza, quella della fede e quella storia, che non vanno confusi. Ecco, per cui l'onestà vuole che si stia fedelmente al metodo storico per gli storici e al metodo teologico per i teologi.
Grazie veramente anche per questa partecipazione, questo piccolo dibattito che abbiamo aperto in conclusione della presentazione del suo libro. Io saluto a questo punto Giuseppe Moriello alla parte tecnica e ringrazio anche Eva Rohrmann ed Elena Colson in regia. È tutto per questa puntata di Al di là della notizia. Da Fabio Colagrande ancora buon proseguimento di ascolto.